www.redigio.it e la storia continua. Vicende politiche e religiose antecedenti alla battaglia di Legnano. Lo storico tedesco Ferdinando Gregorovius, notissimo oggi in Italia, scrisse che la battaglia di Legnano assicurò la libertà ai Lombardi. E infatti fu la fine di quella lotta gigantesca di cui dopo la metà del secolo XII si trovarono coinvolti italiani e teutoni, pontefice e imperatore. Lotta di tenace padronanza, di furiose vendette da una parte e di amore indomito all'indipendenza comunale, di filiale attaccamento all'autorità spirituale, alla religione dei padri dall'altra. Nella nostra narrazione noi non potremmo esporre la finale evoluzione di questa epopea di speranze e di dolori, le ire magnanime e anche ingenerose di grandezze e di miserie dei nostri avi, così gloriosamente compiutesi sui campi di Legnano, senza far precedere un cenno alle vicende politiche e religiose che li condussero. In queste, vinti o vincitori, i milanesi, i lombardi, sono un meraviglioso esempio di amor patrio, inradicato con l'amore dei loro altari. Siamo nel 1152, l'anno in cui diventa imperatore di Germania, a 30 anni, Federico I, chiamato Barbarossa. La Bassa Italia era governata dal re di Sicilia, la Media dal Sommo Pontefice e l'Alta Italia, affievolitasi l'autorità dei vicari imperiali, si reggeva in comuni, godendo le proprie regalie ed eleggendosi liberamente i suoi consoli, però pagando il frodo imperiale, mettendo il nome dell'imperatore sugli atti pubblici e sulle monete, ricevendoli con onore nelle loro visite, e ciò in forza ad avere gli stessi italiani riconosciuto in Ottone e poi in Corrado una tal quale successione degli imperatori romani. Federico però non era sovrano da accontentarsi di questa larga dominazione in Italia. Quantunque avessero gli italiani dei diritti prescritti da un buon secolo, e non avendoli veduti intervenire a fargli omaggio nel dì della sua incoronazione in Aquisgrana, si propose nella sua ferrea volontà di divenire davvero re d'Italia. Due punti neri però gli davano noia sull'orizzonte italiano. Milano, ove una popolazione intelligente, ricca, ardita, attiva, troppo gelosa delle sue franchigie comunali, e Roma, ove il Papa, il depositario dell'autorità divina, il potente nelle coscienze, superiore al potente in armi e al denaro. Egli pensò di eliminare ambedue, col far sentire milanesi il nitrito dei suoi cavalli di guerra e col farsi riconoscere dal pontefice quale imperatore e re. Di fatto, le povere terre del nostro contado, le povere città di Asti, di Chieri e poi di Tortona furono invase, incendiate, dilapidate e Papa Adriano IV ebbe incoronato Federico. La triste meteora, quando Dio volle, ripassò le Alpi, 1156, ma per comparire presto. Federico, in quella prima sua visita all'Italia, vi aveva rivelato due cose, cioè che i milanesi erano odiati da città consorelle, purtroppo da loro fieramente trattate, e più di tutte era come lodi, e che il pontefice, anche dopo averlo consacrato, che non è ancora sempre indipendente, egli si considerava superiore. Decise dunque di fiaccare i primi, anche mettendo in aspre tensione di vendetta i fratelli contro i fratelli, e di isolare il secondo dall'appoggio del re di Sicilia, e di sminuirne insieme l'autorità sia in Germania che presso i Lombardi. Ed ecco, poco dopo, si lamenta Adriano l'imperatore, che i di lui principotti di Svevia gettino in catene senza ragione dei vescovi e lo prega a non contristare la Chiesa, ma egli fa il sordo. Poi, preceduto dall'arcicancelliere Rainaldo, arcivescovo di Colonia, e da Ottone, conte palatino, scende col suo programma in Italia 1158 per quattro vie: da Friuli, dall'Adige, da Chiavenna e da San Bernardo, con quattro corpi di milizie feudali, bramose di pasto più che di gloria, guidate anche dai vescovi personalmente. A Milano, loro obiettivo, sovrasta purtroppo un serio pericolo. Si lavorò con gara di rinforzo alle mura e all'approvvigionamento, non senza le violenze delle estorsioni, causa successiva di guai. Turbe di italiani si unirono ai tedeschi per giungere d'assedio alla città, fatalmente riboccando di rifugiati delle campagne, e fame e malattie non tardarono per gli assediati, nessuna speranza di soccorsi. Si lottò ancora e l'arcivescovo, Oberto da Pirovano, correva con il suo clero alle prestazioni di carità. Ma fu necessità arrendersi, 7 settembre 1158. Salvò però il patto che Milano, reggendosi ancora comune, avrebbe sempre potuto eleggere i propri consoli, da approvarsi dall'imperatore. E per questo i vinti sopportarono con maggiore rassegnazione lo sventolare la bandiera con l'aquila sulla torre del Duomo e le feste tedesche a Monza. Di poi il trionfo dell'imperatore veniva a compirsi nei prati di Roncaglia Piacentina, fra gli omaggi universali, ma il trionfo lo inebriò al punto da farlo fedigrafo. Ai consoli municipali saranno sostituiti con i suoi podestà. La libertà del comune era così spenta del tutto. Per milanesi questo parve un'esorbitanza insopportabile. Rainaldo e Ottone, venuti in città per nominarvi il podestà, ebbero stento salva la vita, perché il grido di indipendenza tuonò per tutti i quartieri. E allora le forze, che parevano dalla recente sventura esauste, si rianimarono subitamente. Ed ecco la nuova guerra, 1159. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.